Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Materazzi, siamo ancora lì, siamo ancora lì.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lozara, Ivo Zaytsev manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charle.
E benvenuti a una nuova puntata di Charle Sportive, appuntamento del lunedì. Qui con me il quintetto Cetra, assenti Federico Albrizio e Marco Araci, però ragazzi è ritornato alla grande un nuovo personaggio.
È ritornato un nuovo
personaggio, perché ormai non ti riconosco più. Chi sei te?
Allora, sono stato impegnato in questo periodo perché ho dovuto fare la scimmia con Gabbani. Ero io sotto la scimmia, devo dirlo, c'ero io. E quindi ho fatto le prove tutto il 2017. Ma adesso che abbiamo vinto, sono tornato. Ciao ragazzi!
Direttamente da Sanremo, Stefano Bassi!
Olè! Poi in regia, Paolino Scaratti.
Buonasera a tutti!
Sandro Martin Gazzoni.
Buonasera amici.
E il buon Bruno Cadelli.
Ciao a tutti, fioi.
Adesso vediamo, mettiamo subito alla prova Bassi, se in questo periodo hai studiato.
Ho fatto la scimmia.
Hai studiato e quindi devi fare il recap social, vediamo se sei in grado.
No, beh. Allora, abbiamo...
Se no c'è Bruno ad aiutarti.
Abbiamo una pagina Facebook.
Bravo.
Che si chiama?
Charle Sportiva.
Trattino Radio Statale.
E poi abbiamo qualcos'altro.
Abbiamo Twitter.
Non sono così social. Instagram non l'abbiamo. Ce l'abbiamo ognuno. Seguiamo le fighe su Instagram. Basta.
Non si dicono queste cose.
Dillo tu, Bruno.
Bruno, aiutalo.
Allora, l'account Twitter @charlesportive e il blog di charlesportive.alterrivista.org. E non dimenticate anche iTunes, dove facciamo uscire i nostri podcast, le puntate.
Benissimo, benissimo. Adesso torniamo un attimo seri, incominciamo la nostra puntata, le nostre news. Incomincia Bruno a parlarci del basket, giusto?
Sì, facciamo un piccolo recap del weekend del basket.
Recap. Cioè io sono stato via, cosa? Un mese? Un mese e mezzo.
Sì, più o meno.
E io ho imparato l'inglese. Mi ritrovo Bruno che mi dice recap.
Qua.
È qualità, ragazzi.
Qua si va avanti, Stefano. Si va avanti.
Allora, premesso che non posso più continuare dopo questi complimenti di Stefano, perché sono commosso. Comunque, Milano ha battuto Brescia, quindi sei direttamente interessato, Ste. 93-79 al Forum. E quindi allunga ulteriormente in classifica, ora è prima, quota 32 punti. Segue invece la Sidiga Savellino, e da sottolineare anche il colpo della Grissinbon Reggio Emilia, che è riuscita ad espugnare il Taliercio, quindi il parquet dell'Umana Reyer Venezia, per 74-73, quindi una partita molto, molto tesa e combattuta. Visto che Sandro qua vicino, voglio anche citare la vittoria della Vanoli Cremona, 117-82.
E io ero presente al Palaradi.
La Fiat Torino, quindi ti sei goduto un gran bello spettacolo di
Esattamente.
Basket.
Esattamente.
E questo per quanto riguarda il basket italiano. Volevo solo ricordare anche la sconfitta nell'ultima giornata di Eurolega per Milano sul parquet dell'Efes. E questo quindi, è quanto per quanto riguarda la palla spicchi.
Quindi dalla palla spicchi è tutto, e mi permetto io di lanciare il buon Gino là, che ci parla dello
grezze,
sci.
Grezze, dello sci, perché è in atto appunto il mondiale di sci, precisamente a St. Moritz, dove dobbiamo dire che l'Italia si sta comportando bene, ma non benissimo, insomma. Più che altro in questi giorni ci sono state le discese libere, in cui noi avevamo, diciamo, dei buoni atleti da presentare, come Sofia Goggia, che speriamo appunto di avere magari nelle prossime puntate come ospite, visto che so che c'è stato, diciamo, un avvicinamento. E una discesa libera femminile che purtroppo ha visto la nostra Sofia arrivare al quarto posto. Una buonissima discesa per tre quarti di gara, alla fine è stata anche molto sfortunata perché gli si sono incrociati gli sci. È già un miracolo se è riuscita a stare in piedi, è riuscita comunque ad arrivare parzialmente prima, e poi è stata superata da delle atlete tra cui Lindsay Vonn, che è riuscita comunque ad arrivare terza. quindi ha strappato un bronzo dopo i recenti infortuni comunque all'omero, ricordiamo, e anche al ginocchio, quindi
il
ritorno di una grandissima campionessa, è discesa libera, che è stata vinta dalla Stuhets. Il giorno prima c'è stata invece la combinata con la Sofia Goggia, appunto, che diciamo che è uscita malconcia anche da questa gara, perché dopo la prima manche, ricordiamo che la combinata si compone appunto da discesa libera e successivamente c'è lo slalom, che sono due specialità diverse, da questo nome combinata. In discesa libera Sofia Goggia era arrivata prima, nello slalom invece si è giocata tutto, ma si è giocato tutto male, semplicemente perché aveva, pensate, scendendo per ultima, quindi essendo molto vantaggiata, aveva un secondo di vantaggio sulla prima in quel momento, però è andata fuori, ha inforcato dopo pochissime porte, quindi si è giocato un'altra medaglia anche da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda gli azzurri, c'è da sottolineare oggi un Dominic Paris che in combinata è arrivato al quarto posto, con un Peter Phil che è uscito durante la prima prova perché semplicemente non è riuscito a terminare la gara, quindi un'altra medaglia di legno che fa male. Mentre il giorno prima c'è stata la discesa libera maschile con gli azzurri, che si sono comportati molto bene, ma sono andati incontro anche loro alla sfortuna, questa volta, perché sono scesi con dei pettorali semplicemente troppo bassi, perché quando sono scesi la nebbia praticamente ha giocato da padrona, quindi la prima parte di pista non riuscivano praticamente a vedere bene il tracciato davanti a sé, mentre quelli che sono scesi dopo con un pettorale più alto, complice anche la neve che rendeva il tracciato più veloce, hanno reso appunto molto meglio, e di conseguenza i nostri, che erano primi e secondi, sono scesi al ottavo e nono posto.
Ma sì, d'altronde essere bassi non è per tutti, cioè solo chi ha determinate qualità.
A proposito, mi hai dato lo spunto, perché c'è da dire che c'era anche la Fanchini, non Nadia perché è reduce da un infortunio, ma c'era la sorella Elena in discesa libera, che però non si è comportata benissimo, è arrivata oltre il dodicesimo posto. Per quanto riguarda lo sci avrei concluso, adesso direi che facciamo
momento
un
di
attimo
una pausa
di pausa.
Andiamo a sentire una canzone che è piaciuta molto all'ultima edizione di Sanremo, la serata delle cover, è arrivata sul podio, il terzo posto, è Marco Masini, canzone di Giorgio Faletti, Minchia signor tenente.
Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va. Fosse di un attimo appena sarebbe com'è. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole. Tutti aggrappati a un filo e non sappiamo dove. 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 Minchia signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. Siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
Eccoci qua di ritorno da una bellissima interpretazione di Marco Masini, che direi che ha veramente spaccato, no? Con questo ricordo di una canzone di Faletti.
Assolutamente sì, personalmente è la cover che ho preferito tra quelle che hanno mandato a Sanremo.
Io l'ho sentita la prima volta con voi, adesso ho i brividi, quindi mi fate venire la pelle d'oca. Bravo Masini, mi piace molto come cantante la canzone.
Spero
poi
spero che
toccante.
Tu abbia guardato anche me, il buon Nick e Sandro, che su Radio Statale abbiamo dato spettacolo con i nostri commenti ignorantissimi sul Festival di Sanremo.
Esatto.
Parlando di Sandro, Sandro ci deve introdurre un bellissimo argomento di motori, ovvero di rally.
Allora, il rally si è corso in Svezia, non sono mancate le sorprese come al solito nella categoria WRC. Tra le nevi del nord, Thierry Neuville, matatore assoluto fino alla prova spettacolo del sabato, va a sbattere e rovina un altro rally dopo quello di Monte Carlo. A Monte Carlo il successo finì agevolmente tra le mani di Sébastien Ogier. In Svezia il francese ha faticato, pur riuscendo a chiudere sul gradino più basso del podio. A questo giro ad approfittarne invece è stato Jari Matti Latvala. Il finlandese ex Volkswagen riporta così al successo la Toyota dopo ben 18 anni di digiuno, 17 dei quali in assenza dalla categoria WRC. Sul podio con Latvala e Ogier è finita l'altra Ford ufficiale di Ottanek. E con questo successo, tra l'altro, Latvala si porta in vetta la classifica iridata, superando proprio il francese della Ford.
Allora, due cose io da dire. Prima cosa, quanto è brutta la Yaris WRC. Cioè, sarà anche vincente, affidabile, sempre veloce.
Ora io
però è veramente una delle macchine da gara più brutte che io abbia mai visto.
A me piace molto.
Mi trovi
piccola,
veramente in disaccordo.
Ma pompata tantissimo, perché è molto compatta, ma c'ha questi alettoni enormi che...
Nonostante io abbia una Yaris, la macchina che ho imparato a guidare dopo una Peugeot 205 Junior di mia nonna, veramente non mi sembra un frigorifero con quattro ruote, non riesco a vederla.
No, perché stacca molto rispetto alle altre macchine da rally che sono,
sì,
comunque lunghe,
forse,
grandi,
forse per quello, esatto.
La Yaris invece molto più compatta, molto più stretta. C'è anche un po' di azzurro in questo WRC che però non ha brillato, è andata molto male a Lorenzo Bertelli, che purtroppo, dopo aver patito ripetuti problemi al motore sulla sua Fiesta, è stato costretto al ritiro nel pomeriggio di sabato. Rivedremo il buon Lorenzo al prossimo appuntamento iridato, il mese prossimo, il 9 di marzo in Messico, quando potrà finalmente contare su una Fiesta con specifiche 2017 che ci auguriamo potrà riportare un italiano a punti in questo rally. Passerei alla MotoGP, perché sono in programma per questa settimana, da mercoledì a venerdì, i test ufficiali della categoria regina delle due ruote a Phillip Island. Sicuramente Maverick Viñales vorrà confermare quanto di buono fatto finora a Sepang. Tra i top team c'è l'incognita Honda, che in Malesia aveva dimostrato non pochi problemi con il nuovo motore provato sulla due ruote di Pedrosa. Passando invece in casa Ducati, Jorge Lorenzo è ancora in fase di ambientamento con la rossa di Borgo Panigale. A Phillip Island sperimenterà il freno posteriore al manubrio, che lo aveva anche accompagnato nell'ultimo anno in Yamaha. Con questo per i motori è tutto.
Beh,
passo...
aspetta, no. Lasciami citare anche le parole di Michele Pirro, collaudatore Ducati, che ha avuto parole eccellenti per Stoner. Ha detto che lui è un pilota così, è anni che non lo vede, riesce a raggiungere immediatamente il limite in pochissimo tempo, che un talento eccezionale di cui Pirro ha anche suggezione, ha detto, per in certi momenti.
Stoner è un pilota che ancora oggi potrebbe mettersi alle spalle gran parte della griglia, però c'ha una moglie che non lo fa correre, va detto anche questo.
Giustamente.
Invece, prima di passare all'argomento calcio, che è veramente ricchissimo, una domanda da farvi, tralasciando il fatto che per quanto riguarda il rally, non so voi, ma io non ho capito una beata. Io ho lasciati parlare, ma guardavo un po' bassi, mi sembrava...
Ci siamo noi apposta.
Mi sembrava un po' timido, era lì che non sapeva cosa dire, cosa guardare, vabbè. Ma per quanto riguarda la MotoGP, io volevo un commento invece su Jorge Lorenzo, perché sappiamo tutti che è passato dalla Yamaha alla Ducati. Alla Yamaha è arrivato un Maverick Viñales
indemoniato,
perché comunque Rossi se prima poteva sperare che non fosse ai livelli di Jorge Lorenzo, adesso sta sperando che non sia migliore di Jorge Lorenzo. Volevo chiedervi appunto che cosa vi aspettate in questa stagione. Ci sarà comunque l'eterna lotta 3, Marquez, Lorenzo, Rossi, o ci sarà qualche outsider come per esempio Vignales?
Ci sarà una lotta a tre, Marquez, Rossi, Vignales, con Lorenzo che arriverà verso metà stagione, perché secondo me avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi con la moto nuova.
Io mi aspetto, non sto a dire un pilota piuttosto che un altro, ma mi aspetto una stagione molto combattuta, non soltanto dai tre noti, ma anche da altri outsider, perché secondo me si è livellato molto il... Livellato a livello orribile da sentire, però rende bene lo stato attuale della MotoGP e sarà molto molto interessante.
Sarà
sono molto contento di
anche vedere il buon Andrea Iannone sul Suzuki.
Anche lui è vero, non abbiamo parlato, ma anche lui sarà è tutto come direbbe Rovazzi, ma senza la sua modo di dire, è tutto molto interessante in questa MotoGP. Non vedo l'ora che sia la prima gara, davvero.
Poi naturalmente secondo me vincerà chi sbaglierà meno, come è successo naturalmente negli ultimi
come
due
sempre.
Campionati. A proposito di sbagliare meno, introduciamo l'argomento calcio. Finalmente, direi, da amante del calcio, così non assistiamo sempre a vittorie, ma finalmente c'è stato un piccolo arresto da parte del Chelsea di Antonio Conte, che in casa del Burnley si è finalmente fermato.
Sì, un pareggio per 1-1 comunque. Chelsea, bisogna dire che rimane al comando saldamente della classifica, un mezzo passaggio a vuoto, diciamo mezzo appunto perché è arrivato il segno X e non la vittoria, ma sicuramente non vedo la squadra di Conte molto molto lanciata, e conoscendo Conte, non ovviamente personalmente ma per come l'abbiamo visto lavorare in Italia, sicuramente saprà riportare la sua squadra nei ranghi e non gli farà mai abbassare la soglia dell'attenzione.
Anche se, nonostante il successo dell'Arsenal, il primo inseguitore, il Chelsea può ancora contare su 10 punti di vantaggio.
Sì,
per la seconda.
Esatto. Cioè, io l'ho vista la partita per la Premier, penso non ci siano problemi per il Chelsea, perché appunto avendo un allenatore come Conte che tiene sempre alta l'attenzione, non ci saranno problemi da quel punto di vista lì. È un problema per... No, cazzo, sto dicendo, mica fa la Champions. Ha vinto, è finita qua, chiudiamo tutto. No, io l'ho vista la partita, non ha giocato molto bene. Non mi sono piaciuti Diego Costa. Poi ha messo dentro Fabregas, così. Beh, ha fatto bene le ultime partite quando è entrato, però... Oh, non mi dice mica tanto, non riusciva molto, non aveva molto gioco.
Si può dire invece che magari non ci sarà storia per il primo posto della Premier League, però si dal secondo, al direi sesto posto si è riacceso praticamente tutto, perché sono tutti lì a distanza di uno o due punti, e ricordiamo che stasera gioca il Manchester City, che può allungare e mi pare che possa balzare al secondo posto, se
esattamente
non sbaglio.
Sì, con il successo di sabato del Liverpool in casa sul Tottenham per 2-0 abbiamo Tottenham e Arsenal a 50 punti, il Liverpool a 49, il City a 49 ma con una partita in meno,
e lo United a 48.
Zitto Mourinho, comunque è stato criticato all'inizio. Adesso fa fatica a perdere, magari non vince sempre, però il pareggino adesso magari nella partita in cui è in difficoltà riesce a portarlo a casa.
Ci sono comodamente quattro squadre per il secondo posto.
Io vi faccio una domanda però, perché il Chelsea stravince il campionato ma perde contro il Burnley, che non mi sembra una squadra così... Ha pareggiato contro il Burnley, che comunque mi sembra una squadra di seconda fascia se non terza, cioè... Perché noi forse non siamo abituati in Serie A a vedere le grandi che inciampano con le piccole, invece nella Premier succede più spesso. Sapete che io sono ignorante in calcio.
Innanzitutto il Burnley in casa non sembra così a dirlo, ma è un avversario abbastanza ostico, perché mi ricordo che ha fermato anche squadre del tipo Liverpool e mi pare anche l'Arsenal. Ma è una concezione di calcio secondo me molto diversa. Molto spesso noi in Serie A ci lamentiamo del fatto che molte piccole magari non si giocano tutto con le grandi, per magari preservarsi in vista della partita dopo con una squadra comunque alla propria portata, mentre in Inghilterra questo mi sembra che non accade. Ogni partita è una battaglia a sé, e anche la più piccola può creare grattacapi comunque a una squadra superiore. Basta ricordare comunque quello che dicevamo prima in studio, ovvero del Leicester, che l'anno scorso comunque, essendo una squadra piccola, è riuscito a vincere un campionato straordinario, e quest'anno comunque visto come era andato l'anno scorso, ci si aspettava magari qualcosa in più, ma quest'anno è in zona retrocessione, è un punto dal terz'ultimo posto.
Sì, comunque anche in Italia non è che si scherza, eh. Cioè, nel senso, quando vai a giocare in campi come adesso, non sto parlando della Juve, ma la Juve è talmente distante il livello dalla Juve che è prima in classifica rispetto alle altre, che magari se va a giocare contro un Cagliari a Sant'Elia non ha problemi, però tutte le altre hanno qualche difficoltà. Vai a giocare a Bergamo contro l'Atalanta, vai a giocare, non so, a Genova contro il Genoa, contro la Sampdoria.
Genoa che ha battuto la Juve quest'anno,
che sono fai che in classifica sono più o meno a livello del Burnley,
diciamo. Che secondo me, ma vai pure Bruno.
No, per rispondere un attimo a Paolo, tieni conto che il calcio di Conte, come fa giocare lui la squadra, è anche molto dispendioso a livello fisico, e quindi magari se non sei proprio al top della condizione rischi di non esprimerti al meglio.
Piccolo calo fisiologico, diciamo.
Ecco, sì.
Per quanto riguarda invece gli altri campionati,
andiamo in Spagna, direi.
Esatto, perché c'è
il Barcellona ha strapazzato il Deportivo Alves a domicilio 6-0.
Gioca a tennis il Barça.
Esatto, e l'avversario del Napoli, il Real Madrid, ha vinto, ma non senza faticare, contro l'Osasuna in trasferta
per 1-3, mi pare.
1-3, esatto.
E appunto c'è da parlare, o da introdurre, diciamo, l'argomento Champions League,
di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo blocco. Preferirei adesso parlare un attimino del Real Madrid, che ha vinto ma non ha convinto. Ha perso, probabilmente è in dubbio per la gara d'andata, Cristiano Ronaldo, che è uscito con una piccola botta, è in dubbio anche Gareth Bale, e ha faticato a imporsi contro l'Osasuna, riuscendo a chiudere di fatto la pratica con il gol del 3-1 soltanto a 93esimo inoltrato, recupero inoltrato.
E, sì, esatto, e mi aggancio a questo problema che ha avuto il Real, se pensiamo anche alla partita giocata dal Bayern Monaco, che ha vinto in trasferta 2-0, però ha sbloccato la pratica solo al 90esimo e al 91esimo con Vidal e Robben, e giocava in casa dell'Ingolstadt.
Sì, con l'Ingolstadt, mi pare, non sono sicuro al momento.
Sì, Ingolstadt tanta roba, eh? Sì, in effetti.
Scusate. Bassi ne sa, Bassi ne sa.
Bassi è pronto e preparato. Direi di fermarci ancora un attimo per un'altra pausa musicale. Questa è Get the Funk Out My Face dei Brother Johnson, 1976.
Sandro, cosa stai dicendo? Sono gli Extreme? Ma che canzone hai scaricato?
Extreme.
Tu hai dei Bronson Brother,
è l'album quello, mi sono sbagliato.
Ah, ok, infatti dicevo, ma io non so.
Volevo vedere se Paolino era attento.
Sì, già. You know.
Benissimo, avevamo introdotto il tema Champions League. C'è da dire che i poveri madridisti si rischiano di ritrovare un'orda di 10.000 urukai napoletani nel proprio stadio.
Bella sta piazza!
Peggio dell'esercito di William Wallace.
Sì, ma più che per la partita, per il risultato, che per i portafogli.
Ma per gli orologi
mai, cioè. Io nel dubbio la polizia lì vicino la schiererei.
Adesso no, basta, perché sennò rischiamo il daspo.
La polizia
basta.
Questa è discriminazione territoriale,
discriminazione
bella e buona.
Ma io mi riferivo comunque a un tifo napoletano focoso, caloroso. Siete voi che siete maliziosi.
Stiamo proprio scherzando.
Riga, parliamo, dai, parliamo di calcio.
Scherzi a parte.
Sono in programma quattro partite in questi due giorni. Domani ci sarà Benfica Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain Barcellona. Ma l'attenzione di tutta l'Italia è per domani, quando oltre a Bayern di Monaco Arsenal ci sarà appunto il Real Madrid Napoli. Apriamo il discorso Napoli.
Bellissima partita, secondo me. Real Madrid, secondo me, in casa è favorito. E la partita del Napoli sarà sicuramente il ritorno al San Paolo, e la qualificazione si aggiudicherà lì. Secondo me rischia il Real, anche se ha qualche infortunio di troppo, non è assolutamente da sottovalutare. Si dice adesso che il Napoli gioca meglio del Real Madrid, che è molto più in forma, così. Io nel caso mi terrei un po' schiscio, si dice qua a Milano.
Sì, quindi under 3.5 va bene.
Under 3.5 ce la possiamo giocare. Buono, se
dai. Quel qualche infortunio di troppo rischierebbe di rispondere al nome di Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, non è proprio gli ultimi due arrivati.
Sì,
potrebbe pesare molto sull'economia, almeno dell'andata, queste due assenze.
Sì, però comunque c'è da dire che al Santiago Bernabeu non è facile per nessuno giocare.
Santiago Bernabeu.
Ma il Napoli deve puntare. Già un pareggio sarebbe un risultato ottimo, l'ideale probabilmente.
Magari con gol.
Deve puntare a segnare almeno una rete. Io non vedo un Real che perde in casa, sinceramente. E sono d'accordo che Napoli si giocherà poi tutto al San Paolo.
Allora, la cosa importante per il Napoli domani sarà contenere la spinta iniziale del Real Madrid, perché in casa...
Dopo domani, Stefano.
Dopo domani.
Mercoledì.
Vabbè, allora dopo domani.
Non arrabbiarti. Stai tranquillo, Sandro, dai. Calmo.
Domani, non so, mi stai gabbando, no. Dio.
Dopo domani, perché domani io devo uscire con una ragazza di Napoli che va allo stadio. Quindi giocano dopo domani.
Guarda come ci ha sbattuto in faccia il fatto che c'è con una tipa.
Rideremo, ragazzi.
D'accordo, io gli ho dato l'appoggio per questo.
Ma rideremo poi quando non avrà più il portafoglio.
Esatto.
Esco senza.
Ma Gainolfi, ma insomma.
Quando dovrei pagare.
E poi è trapiantata a Como da tanti anni.
Non dilunghiamo, finita lì.
Stare,
colpa mia che ho tratto in ballo.
Invece io volevo alzare una piccola, diciamo,
di lasci finire.
Vai bassi, almeno
dovrà contenere
pensato
la spinta iniziale e poi comunque giocare più di contropiede Mari il secondo tempo, cose del genere, quando Mari sarà calata l'euforia del Real Madrid e magari riuscire a fare un gol.
Un gol, sì. No, io volevo dire un applauso caloroso al nostro Stefano Bassi, che torna dopo mesi e mesi di assenza.
Ragazzi,
questa formula
veramente euforico
per Bassi che torna.
Permette di giocare in casa la prima partita alla squadra meglio qualificata nel girone. Non pensate che sia un po' penalizzante per quella che vince il girone? Perché alla fine la qualificazione di solito nelle partite equilibrate si decide al ritorno, quindi è più importante al ritorno l'effetto campo.
No,
cosa dici, Rick?
Cioè, nel senso, il
avevo detto Real... Rick, Bruno.
Scusa.
Beh, volevo far parlare prima.
Secondo me è giusto, invece, perché la prima ti qualifichi per prima e quindi tu hai il diritto comunque di avere, diciamo, un fattore campo leggermente comunque più favorevole nella partita di ritorno. Per esempio, se parliamo
di andata.
No, perché chi arriva prima, il Napoli è arrivato primo e quindi
sì,
gioca gioca in
il suo presupposto era che
sì, ma ha sbagliato Sandro.
Nel senso, lui pensava, credo, che il Real
fosse arrivato primo.
È arrivato primo il Borussia nel raggruppamento.
Io mi ero perso.
Trovo invece
ci sono io
in questo caso, allora sono pienamente d'accordo sulla.
Mi hai dato l'aggancio invece per parlare comunque di questi, diciamo, gironi e comunque diciamo selezione dei ottavi, quarti un po' strani. Trovo molto più penalizzante quello che succede in Italia, per esempio nella Coppa Italia, dove viene fatto un sorteggio a inizio anno scusate, inizio campionato tra le prime classificate che hanno il numero più basso, e quelle col numero più basso fino alle semifinali hanno, diciamo, il vantaggio di giocare in casa. Questo secondo me dovrebbe essere cambiato. Io mi ricordo che un tempo si faceva andata e ritorno praticamente sempre, a costo anche di giocare qualche partita, però mi è sembrato molto più equilibrato. Invece, per quanto riguarda l'altra, diciamo, italiana che c'è in Champions League, abbiamo una Juventus che giocherà, ricordiamo, settimana prossima in Portogallo
con il Porto,
contro il Porto,
in lo cui... porto io.
Esatto, e in cui comunque si troveranno due dei più grandi portieri, possiamo dire, degli ultimi anni, ovvero Buffon contro Iker Casillas, che si sono giocati comunque il primo posto tra il ranking mondiale dei portieri per più e più anni.
Sono scambiati come uno scambio Nadal-Federer.
Sì, sicuramente, ma vedremo. Intanto la Juve, sì, ieri ha vinto a Cagliari, la squadra più o meno... fisicamente sta bene, a parte qualche piccolo acciacco di Chiellini e Barzagli, che bisognerà recuperare sicuramente per la trasferta in Portogallo, però ovviamente c'è ancora tempo, essendo la prossima settimana.
Esatto, poi di Juve parleremo più avanti. Adesso, prima di fare un'ultima pausa, questa canzone la dedichiamo a un grande personaggio dello sport, comunque della radio, a cui noi ci ispiriamo, voce, che abbiamo anche avuto il piacere e l'onore di intervistare qui in radio, grazie a un'intervista di Niccolò Santi, che potete trovare appunto sul nostro blog. Ridillo, perché scusami, ci siamo un po' incrociati.
Il blog di charlesportive.altervista.org.
Benissimo, un grandissimo saluto a Riccardo Cucchi, che ieri ha fatto l'ultima radiocronaca nella partita di Inter-Empoli, e un applauso anche alla curva dell'Inter, che mi è molto piaciuta quando ha fatto quello striscione, appunto per ricordare, un po' nostalgico magari, quelle volte in cui si usciva e non c'erano più orari diversi in cui guardare la partita, ma c'era tutto il calcio minuto per minuto, e la radiocronaca di Riccardo Cucchi. Questa è
allora,
Buonanotte Italia, J-Ax.
Una sega si chiamava Alessandro, ci provava ma cadeva su quel campo di calcio, ed il prete perdeva la calma. Signora, ancora un'autorete, suo figlio va a casa una salma. Alessandro non ha voglia di giocare, da quello che leggo sulla pagella neanche tanto di studiare. Ungaretti o Leopardi, lui sente radio fino a tardi, e quindi ha sempre più sonno degli altri. Buonanotte Italia, io resto ancora su. Buonanotte a tutti i cuori infranti che andranno avanti qua giù. Buonanotte amore mio, grazie a Dio ci sei tu. Buonanotte a chi come me non dorme più. Ed Alessandro guarda la TV, saluta Marzullo, ciao Gigi, vai bello, l'ultimo posto fisso qui ce l'hai tu. Pensa all'università, ma papà non naviga nell'oro, guarda quanti ce n'è già di gente con laurea e zero lavoro. Pensa come fanno certe mamme ad imbandire i cavoli, e che le nostre donne sono capaci di miracoli. Buonanotte Italia, io resto ancora su. Buonanotte a tutti i cuori infranti che andranno avanti qua giù. Buonanotte amore mio, grazie a Dio ci sei tu. Buonanotte a chi come me non dorme più. Che scappava via di qui, scoprendo che l'America non è un racconto di Hollywood, e lì sono messi male a tolleranza. Superman ha la panza e mangia sempre più.
più. E anche qui cambia storia, tra fiction nei quartieri, questa patria dei valori che manovra e fa favori. Guarda sti signori, altro che gli spacciatori. Meno male che dovevamo essere noi quelli fuori. Meno male che Ale non gira con questi. Nel paese dei furbi i ribelli sono gli onesti. Buonanotte Italia, io resto ancora su. Buonanotte a tutti i cuori infranti che andranno avanti qua giù. Buonanotte amore mio, grazie a Dio ci sei tu. Buonanotte a chi come me non dorme più.
Eccoci qua, dopo la Champions League parliamo un po' del campionato nostrano. Ricordiamo che questa sera, subito dopo la nostra onda, la nostra diretta, ci sarà l'ultima partita del turno appunto di campionato, ovvero Lazio-Milan, con il buon Sandro che mi ha schierato contro Lulic e De Lufeu, quindi sto un po' preoccupato, diciamo, c'è un po' di strizza. Esatto. Come la vedi, Sandro, comunque? Perché il Milan, ricordiamo, gioca senza... un sacco di giocatori comunque, cioè Romagnoli, Kučka, Paletta e Bacca e la Padula partono dalla panchina.
Gioca senza molti effettivi titolari il Milan. Vedo, mi immagino, una bellissima partita, secondo me, con gli esterni del Milan che potranno incidere, ma anche gli esterni della Lazio, Keita Balde e Felipe Anderson. Gioca Felipe Anderson, vero, stasera? Sì. E quindi una partita che si deciderà sulle fasce. Il Milan ha sempre dimostrato che a volte patisce molto la spinta, non riesce a contenere bene con i terzini, reparto che tra l'altro è in difficoltà con l'infortunio di De Sciglio, l'infortunio di Antonelli, dovrebbe giocare ancora titolare Vanghioni, che non ha per niente sfigurato contro il Bologna. Non so, vedremo, una partita che potrebbe finire con un risultato positivo per entrambe le squadre. La vedrà sicuramente anche Riccardo Cucchi, che subito dopo il suo pensionamento dal Radio Cronaca ha dichiarato di essere tifoso della Lazio.
Ma il Milan in attacco gioca con Suso,
De Lufeu e Ocampos. Dovrebbe essere la novità dell'ultima.
De Lufeu falso 9, Ocampos e Suso sulle ali.
Come la vedi, Teste?
Io la vedo su in streaming quindi non pago nessun abbonamento. Io odio le pay TV.
Avevamo detto nel blocco precedente della Juve che si accinge a giocare in Champions League la prossima settimana. Juventus, Bruno, che ha risolto la pratica Cagliari con la doppietta del solito Gonzalo Higuain.
Sì, ho visto un Higuain veramente famelico anche dopo la doppietta, sembrava voler continuare ancora.
Famelico con Higuain è un aggettivo abbastanza azzardato, eh?
Dai, l'ho detto apposta perché così vi do un po' di pepe.
Buono quel panino al prosciutto.
Ingredienti. No, comunque ho visto una buona Juve. Non è stato un primo tempo entusiasmante, in cui c'è stato appunto il lampo a cavallo della mezz'ora di Higuain. E poi una ripresa che la Juventus sicuramente ha controllato meglio, complice anche l'espulsione di Barella del Cagliari per doppio giallo. E a livello fisico, come avevo detto in precedenza, ho visto la squadra di Allegri in una buona condizione. Prima della partita contro il Porto c'è anche la sfida contro il Palermo in casa, che può sembrare facile, ma abbiamo visto che anche il Napoli ha pareggiato in casa con il Palermo, quindi le partite non si vincono prima di giocarle, ma si vincono solo dopo il 90esimo.
Partita, no? Che potrà essere
tipico pensiero di Bruno Cadelli, questo
partita
qua,
che potrà essere difficile per la Juventus, anche perché probabilmente Allegri applicherà per il turnover in vista Champions.
E Mandžukić è squalificato perché era diffidato ed è stato ammonito, quindi probabilmente giocherà a Piazza al suo posto come esterno di sinistra nella batteria di 3-3,
che io naturalmente metterò a titolare
dietro la punta. E
possibilità magari anche per Lemina?
Potrebbe essere entrato nel finale di partita. Allegri comunque ha dichiarato che in generale la squadra sta bene e alcuni giocatori hanno bisogno di minuti. Vedremo quali cambi farà, se farà cambi.
Andiamo invece dalla parte brutta di Milano, andiamo dal nostro Riccardo Ginolfi.
Dalla parte più bella, uno perché I sono bello e io, due perché abbiamo la squadra più bella di Milano.
I più sei bei.
Bravissimo.
L'Inter che ha vinto un'altra di nuovo in campionato, ha liquidato 2-0 la pratica Empoli. Cosa ci dici di questo Inter? Credi nella zona Champions o preferisci volare basso?
No, io ci credo, bisogna giocarsi bene gli scontri diretti. Abbiamo dimostrato come deve fare una grande squadra che anche senza i migliori interpreti come Brozovic, Perisic e Icardi comunque riusciamo ad avere in controllo il match e anche di chiuderla anche relativamente presto. C'è da dire anche di un Pioli che comunque io continuo a dire si sta dimostrando all'altezza di una grande squadra, cosa che ammetto io non avrei detto quando è arrivato sulla panchina dell'Inter. E a dimostrazione di ciò basta vedere la prestazione di Eder, che comunque anche quando non gioca diventa un trascinatore fuori dal campo, nel senso che incita i compagni di squadra, e anche quando gioca le ultime volte, a dir la verità, segnava gol abbastanza, bisogna dirlo, inutili, perché arrivavano al 90esimo per chiudere la partita. Questa volta si è caricato la squadra sulle spalle, gol e assist e partita a casa. Per quanto riguarda la pagnolada che è stata messa in atto a San Siro, io sì, sono d'accordo invece con abbastanza con Moratti, con Zhang, nel senso che il discorso che era stato fatto dai dirigenti dell'Inter era abbastanza chiaro, che erano rivolti più alla terna arbitrale o comunque all'arbitraggio in generale, non alla Juventus. E siamo stati attaccati su più fronti appunto dalla dirigenza del Juve e da Nicchi ieri sera, che ospite in un programma Rai, è stato secondo me abbastanza imbarazzante.
Inguardabile, veramente
è stato
inguardabile.
Abbastanza imbarazzante, e soprattutto mi permetto di dire mi permetto di rincarare la dose su Rizzoli, perché se prima avevamo il dubbio che non avesse visto le cose, dopo l'intervista alle Iene, che ho trovato anch'essa abbastanza non scandalosa ma comunque strana, come ha detto Pioli, c'è stato appunto la conferma che lui non ha voluto vedere le cose, perché la spiegazione che ha dato appunto delle immagini che gli sono state date,
secondo
me,
di sono cosa stiamo parlando prima, allora,
ma perché l'Inter c'è da dire che l'Inter ha postato un video 2 giorni dopo la partita, appunto incriminata, famosissima ormai, Juventus-Inter, di un che soprattutto ha mostrato il video di Chiellini del passaggio che è stato effettuato verso Buffon con Icardi che ha intercettato palla e si stava involando verso la porta. Rizzoli, vedendo queste immagini, ha anche avuto il coraggio di dire: ma di che parliamo, un fatto che assolutamente non esiste. Ha fatto un po' il permaloso, insomma, così, quando dalle immagini si evince che comunque lui ha detto che la palla secondo lui non era ferma,
esatto,
e quindi ha fatto ripetere più e più volte il gioco.
Una
ma comunque
volta che Icardi ha intercettato il pallone, ha detto che pensava che Chiellini stesse passando il pallone a Buffon per far battere la punizione a Buffon, e ha fatto ripetere per questo.
Ma comunque, allora, se parliamo di questo, uno vuol dire che comunque un giocatore di calcio non sa il regolamento, perché fa partire l'azione in un altro punto,
esatto,
del campo. E la seconda è comunque dalle immagini si vede che comunque Chiellini stoppa il pallone per poi passarlo a Buffone. Esatto. Detto questo, non ho voglia di far polemica. Adesso, se vuole aggiungere
in chiusura,
qualcosa,
sì, andiamo dalla parte juventina per sentire tutte e due le parti.
Un 30 secondi. Ecco, no, volevo dire che intanto la polemica che c'è stata per Juventus Inter è stata montata all'inizio per episodi, secondo me, inesistenti, perché li abbiamo anche già analizzati il lunedì dopo la partita. Detto questo, secondo me si è andati oltre da entrambe le parti, dico, sia dalla parte nerazzurra che juventina. Mi trovo d'accordo con quello che ha dichiarato Pioli e quello che ha dichiarato Allegri, ovvero che hanno cercato di liquidare la polemica anche quando gli hanno riproposto le stesse identiche domande dopo una settimana. Secondo me il capitolo è chiuso e bisogna solo pensare al campo, perché ricordiamo che la Juve ha vinto strameritatamente con l'Inter.
Basta polemiche, basta, è solo calcio.
Sì, ma è il problema è che più si va avanti a parlare di queste cose, e cioè più dopo il fatto si va avanti a parlare di queste cose, più si sparano cazzate. Perché ragionare a freddo di una cosa che deve essere vissuta nell'attimo, a caldo, cioè è una cosa impossibile.
E si fomenta un odio inutile.
Più arrivano immagini di telecamere girate al contrario, robe del genere, e cioè sono cose inutili, futili, che non servono a niente, e poi si rischia veramente di sparare delle minchiate assurde come ha fatto ieri Nicky. Ma io sto dicendo sia da una parte che dall'altra, né? E anche l'arbitro che difendeva l'operato di Rizzoli, cioè Nicky è stato massacrato da tutti alla Domenica Sportiva, da Zazzoni.
Ma anche nei giornali stamattina.
Io sono anche rimasto però d'accordo con quello che ha detto Sconcerti. Comunque direi che abbiamo riassunto tutto bene.
Tipico di Bruno Cadelli essere d'accordo con Sconcerti, da quanto io...
Abbassiamo i toni.
È così che avete costruito Calciopoli. Abbassiamo i toni
anche perché purtroppo questa puntata di Ciarle Sportive giurge
al termine. Ma conduce
Gazzoni
a sto giro, non ho capito. Ginofi si è fatto ciulare la conduzione così oggi. Sandro
è perché Gazzoni è una faina. Appena gli dà un po' di spazio, tac!
Gazzoni è lì in agguato.
È lì, state attento con le vostre ragazze ad andare in giro, perché se l'ha lasciato
Gazzoni,
un attimo...
Guardatemi, brutta pubblicità, per favore. Siamo in chiusura.
È arrivato alle 2:30 in radio... scoppiettante.
Dai Gazzoni, visto che ci tieni, finisci te sta puntata.
Siamo in chiusura. Bruno, ricorda per l'ultima volta i nostri canali social.
Sì, va bene. Allora, la pagina Facebook Ciarle Sportive trattino Radio Statale, l'account Twitter @ciarlesportive e il blog di charlesportive.alterrevista.org.
Che bravo.
Ultimo ma non ultimo, anche iTunes, dove faremo uscire il podcast di questa puntata e delle altre precedenti. Andateli ad ascoltare.
Puntuale e preciso come un orologino svizzero il nostro Bruno. Da Alessandro Gazzoni è tutto, l'appuntamento è...
Facci salutare.
Anche voi.
Ma che conduttore sei?
Adesso vi salutiamo anche voi.
È un dittatore incredibile.
È giunta l'ora
di golpe.
Pinochet Gazzoni.
Il baffo c'è già. Partiamo dalla regia.
Paolo Scalatti vi saluta, buona settimana a tutti.
Salutiamo prima quelli che ci sono a casa, che non sì, abbiamo salutato: Gianni, Albrizio, Caracci, Cimaz, insomma tutta la compagnia, non solo il nostro quintetto Cetra. Un saluto da Riccardo Ginolfi.
Ci vediamo nel 2018.
La scimmia, non si ricorda più come si
la
chiama.
La scimmia nuda palla.
Un attimo, stavo pensando a chi avevi dimenticato. Forse hai dimenticato Eugenio.
Eugenio, sì. Eugenio,
sì. Sì, abbondante.
Sotto esame.
Lasciamo stare. Ci vediamo nel 2018, che adesso mi assento ancora un po'.
Il prossimo Sanremo.
Perché Gabbani sta...
Sta già valutando il nuovo Sanremo.
Sì, per il Festival
Bar. Nuovo animale.
Nuovo animale, farò la giraffa. Ciao, Gnari.
Ciao a tutti ragazzi.
L'appuntamento è naturalmente per sabato alle ore 13. Un saluto a tutti gli amici da Alessandro e tutti gli altri.
Ciarle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Matteazzi, siamo ancora lì, siamo ancora lì.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara. Ivo Zaitseva manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.